Marco, e utilizziamo questo spazio per dare agli ascoltatori e assumere insieme un atteggiamento critico e possibilmente intelligente rispetto all'esito delle elezioni e delle votazioni che ci sono state in Germania. Credo che questo articolo, che è apparso sull'ultimo numero di Le Monde Diplomatique, che è un'aggiunta al manifesto, si possa trovare ancora nelle edicole e quindi può servire a riflettere su questo argomento, sull'argomento della Germania, ma anche su molti altri argomenti importanti, proprio fondamentali. Credo che è giusto conoscere il punto di vista non solo di noi italiani, ma anche di compagni di altri paesi che sugli stessi problemi fanno una riflessione e che può aiutare anche le nostre. L'articolo che andiamo a leggere è un articolo che parla della situazione in Germania e diciamo il titolo già è molto indicativo. Il titolo è L'inferno del miracolo tedesco, e l'articolo è destinato un po' a illustrare le posizioni che sta assumendo Macron, che invece è il presidente francese, il quale sta ispirandosi a modelli di stato sociale, di distruzione dello stato sociale, così come ha fatto Schröder già perlomeno 10 anni fa, e descrive appunto qual è la condizione in cui vive una parte del proletariato, dei disoccupati, dei precari in Germania, perché anche qui la nostra inadeguatezza fa sì che molti credano che la Germania sia un Eldorado, no? E che in Germania non esistano i poveri, non esista la fame, non esiste una immensa polarizzazione tra i ricchi, i finanzieri, gli impresari e invece la maggior parte, una gran parte dei cittadini che invece sta, diciamo, si colloca ai gradini più bassi delle condizioni economiche. Allora, dopo il titolo c'è un sottotitolo che dice: la popolazione tedesca chiamata alle urne il 24 settembre non ha mai avuto così pochi iscritti alle liste di collocamento. Sappiamo da notizie che oggi che, nonostante i pochi iscritti, però il numero è stato degli elettori è stato più elevato delle elezioni precedenti. Quindi non ha avuto così pochi iscritti, ma invece non ha mai avuto tanti precari. A metà degli anni 2000 lo smantellamento della protezione sociale ha trasformato i disoccupati in lavoratori poveri. Queste riforme si ispirano alla riscrittura del codice del lavoro che il governo francese cerca di imporre mediante ordinanze nei ministeriali in Francia. L'articolo è di Olivier Siran, che è un giornalista però molto impegnato e molto compagno, di cui potete leggere notizie sul giornale. Allora, l'articolo comincia così: ore 8. Il job center del quartiere berlinese di Pankow ha appena alzato le serrande e già una quindicina di persone si trova in fila davanti al banco informazioni, ognuna chiusa nel proprio guscio e ansioso silenzio. il giornalista pone le domande alle persone che si trovano in fila e domanda come mai si trovano lì. Risponde una di queste persone: perché sono qui? Perché se non rispondi alle convocazioni ti tolgono quel poco che ti danno, mugugna un cinquantenne a bassa voce. Ad ogni modo non hanno niente da proporre, a parte forse un lavoro da venditore di mutande borchiate, chissà. Il pensiero gli strappa un sorriso leggero. Un mese fa una madre single di 36 anni, educatrice disoccupata, ha ricevuto una lettera dal Job Center di Pankow in cui veniva invitata, pena una sanzione, a candidarsi per un posto di agente commerciale in un sexy center, anzi un sexy shop. Ne ho viste di tutti i colori al Job Center, ma questa proposta le batte tutto, ha commentato l'interessata su internet prima di dichiarare l'intenzione di presentare denuncia per abuso di potere. Allora, questo era le due prime interviste davanti alla fila che stava nel Job Center appena aperto. Proseguono le interviste. Una signora sui 60 anni sonati si avvicina con passo esitante. Sembra terribilmente imbarazzata a presentarsi davanti a degli sconosciuti. Poiché la sua pensione è inferiore a 500 euro al mese e non le basta per sopravvivere, il Job Center le versa un'integrazione. Ciò nonostante, non riuscendo ad arrivare alla fine del mese, da un po' di tempo ha accettato un lavoro precario, part time, quelli che ormai sono famosi come mini job. E questo lavoro è quello di fare la donna delle pulizie in un ospizio che le rende lo stipendio mensile di 340 euro. Rendetevi conto, dice con la voce spezzata, una lettera del Job Center mi accusa di non aver dichiarato le mie entrate e pertanto chiede il rimborso di 250 euro. Ma io questi soldi non li ho, inoltre le mie entrate le ho dichiarate il primo giorno del lavoro. Capite? Deve esserci un errore. Il giornalista poi descrive un tavolo di attivisti di una chiesa protestante che sta facendo un lavoro di consulenza per questi precari e disoccupati e allestisce anche, quando c'è bisogno, una tutela legale quando lo realizza. Allora, andiamo a vedere qual è e quali antecedenti ha questa situazione in Germania. Germania, che ricordo a quanti non lo sappiano, a chi come noi non conosce bene tutto il resto della storia, è che in Germania è stata la patria della nascita dello Stato sociale, e dello Stato sociale cosiddetto bismarckiano, giustamente vituperato, ma che era veramente uno Stato sociale, e non perché Bismarck fosse un illuminato, era proprio un reazionario, però la pressione esercitata dalla crescita del socialismo, no, gli aveva fatto compiere la scelta di frenare questa crescita, questa capacità di lotta che andava annunciandosi attraverso l'istituzione di uno Stato sociale che era sicuramente più valido e migliore di quello in cui sta nuotando adesso la popolazione tedesca. Però, diciamo, i precedenti più attuali sono quelli che aveva partorito l'agenda 2010, quando era al governo Gerhard Schröder e al capo di una coalizione di socialdemocratici, SPD e Verdi. Ecco, un'agenda come il 2010, che tra l'altro era stata concordata anche con Blair, no? Costituisce il fondamento della demolizione dello Stato sociale bismarckiano. Quindi è anche questa materia di riflessione di quanto la sinistra sia indispensabile in questo momento, la sinistra istituzionale, la sinistra, quella che si autodefinisce di sinistra e che però costituisce veramente la punta di diamante del neoliberismo, così in Germania come da noi. Dunque, questa agenda numero 10 va attualmente sotto il nome di Hertz 4, quindi dal 2005, quando ha incominciato ad agire queste riforme schröderiane, ha subito varie fasi e l'attuale fase, che dovrebbe essere l'ultima, è la quarta. E prosegue l'articolo: la quarta ed ultima parte di queste riforme, naturalmente tra virgolette, che prende nome dal suo ideatore Peter Hertz. Indovinate che lavoro faceva questo ideatore e attuatore? Faceva come lavoro il direttore del personale della Volkswagen, che con questo programma unifica tutti i vari frammenti di aiuti sociali e assistenziali e ne fa un solo oggetto, no, che viene curato da più di 408 job center distribuiti nel paese, con un numero enorme di dipendenti. Si parla di 80.000 dipendenti di job center, no? Che provvedono a controllare, esercitare tutto il potere di controllo che si può fare sui disoccupati, sui precari, diciamo su quella parte della popolazione che potrebbe essere protagonista di lotte e di conflitti. Ecco, qui diciamo termina la segnalazione di questo articolo e diciamo che dovrebbe essere questo articolo, magari letto integralmente, l'incentivo a pensare a quanto inadeguata sia la nostra presenza politica rispetto ai problemi che incombono. È indubbio che sia per la distribuzione geografica, sia per la distribuzione sociale di questo governo e del successo soprattutto del 13% del Partito Nazionalista e Xenofobo, no, la capacità della sinistra di offrire alternative radicali a quello che il mondo politico sta cercando di propinarle. E e diciamo che la radicalità, anche se di destra, anche se xenofoba, ha una attrattiva che sicuramente i mugugni, le cose dette tra pochi, non sono sufficienti per far pensare, ragionare, mettere in moto un pensiero divergente e però un pensiero di classe e di liberazione. Adesso va in onda la sigla e poi cominceremo la trasmissione sulla previdenza e sulle pensioni.
Dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Vuoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai? I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Ecco, buongiorno a tutti, comincia ufficialmente la trasmissione Senza lavoro non c'è previdenza, abbiamo un minuto d'anticipo e lo useremo tutto. Come sapete, chi ci ascolta frequentemente o saltuariamente, noi siamo i pensionati Cobas di Roma, abbiamo questo appuntamento settimanale, tutti i martedì dalle 12 alle 13, sforiamo sempre di qualche minuto, ma finora nessuno si è lamentato, fino adesso. E gli argomenti che proponiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici sono quelli che vi aspettate. Parleremo di previdenza, ma in particolare noi non ci vogliamo rivolgere ai pensionati già, come si dice, già in essere, ai già pensionati, ma a noi preme molto la sorte delle persone che stanno al lavoro, spesso in condizioni di difficoltà, perché so che i datori di lavoro non vedono l'ora di buttare fuori a calci nel culo i lavoratori con una certa età, gradiscono molti giovani, però non possono disfarsene perché nei vari anni, ma specialmente nel 2011, c'è stato questo bel tentativo di salvare le casse dello Stato, il debito pubblico era pazzescamente alto, era come hanno pensato di fare, di non di continuare a far pagare i lavoratori i loro contributi, così i soldi entravano, perché se andavano in pensione sarebbero soldi che uscivano e che sono le pensioni. Quindi chiaramente allungando di 5, 6, 7 anni era tutto un guadagno e nessuna perdita. Quello che ha provocato nel seguito, lo sappiamo tutti, uno sfacelo continuo, siamo al 40% circa di persone ufficialmente disoccupate tra i giovani, ma secondo me sono molto di più, non si contano le persone che sono ormai talmente sfiduciate che hanno lasciato perdere, neanche si iscrivono più agli uffici, le varie offerte garanzia giovani eccetera sono tutte quante fallate dalla nascita, no? Il problema è che ci dobbiamo rendere conto di una cosa, che le opportunità di lavoro sono sempre di meno. Chiaramente con lo sviluppo della tecnologia è fatale che buona parte del lavoro venga trasferito dalle persone, dagli umani alle macchine, e a questi umani che gli faccio fare? Che gli faccio fare? Il problema è che spesso non hanno, ne parleremo, c'è un commento che vi porteremo dopo. E quindi vabbè, tra i vari problemi che ci sono e le varie proposte di uscita delle persone un po' prima dell'età prevista dalla Fornero, che sono anche queste fallate in nascita, ecco, tra gli argomenti che svilupperemo il principale è questo. Il mese di ottobre è un mese cruciale, cominciamo subito con varie manifestazioni, perché il 24 di ottobre ci dovrebbe essere la sentenza della Corte Costituzionale in base a un ricorso che hanno fatto milioni di pensionati. L'argomento è la perequazione, per chi non è pratico di terminologia pensionistica. La perequazione è un po' come la contingenza per i pensionati, è un riguadagno automatico di parte dell'inflazione, non è al 100%, è calante. Però era l'unico meccanismo che tutelava un tantino il recupero dell'inflazione. Se vi ricordate, la Corte Costituzionale aveva decretato che la legge Fornero-Monti non era in linea con la Costituzione, aveva disposto di ripristinare il ricalcolo, però non è stata così chiara, e il governo, l'INPS l'avrebbe pure fatto, ma il governo si è messo in mezzo: no, mi saltano i conti, non guadagnerò più 85 miliardi ma ne guadagnerò soltanto 70, e allora ha messo un velo, e per cui abbiamo fatto tutti ricorso. Ecco, quindi dal martedì 3, poi martedì 10, poi venerdì 20, anche se un po' diversa, e infine il martedì 24 ci saranno manifestazioni che seguiamo unitamente al comitato nazionale che cerca di raggruppare i vari pensionati, si chiama CONUP, non tutti lo conoscono ma è importantissima la sua funzione, ne parleremo nel dettaglio. Però vi voglio anticipare che questi giorni a Torino c'è un evento eccezionale. Sapete che sta cominciando, forse già cominciato, comincia nelle prossime ore, il solito consesso del G7. I sette grandi si riuniscono e chiacchierano, purtroppo non fanno solo chiacchiere ma fanno anche i fatti, e gli argomenti in campo sono quelli del mondo del lavoro. E i compagni di Torino hanno già organizzato uno sciopero per venerdì, sciopero a cui hanno aderito fino adesso soltanto i sindacati di base, COBAS e USB. Ma quello che è più importante è sabato ci sarà una manifestazione, speriamo più animata possibile, che parte da Torino e arriva a Venaria Reale, dove si sono rifugiati i potenti del mondo perché hanno paura che qualcuno, se va in città, li mina. E vabbè, non succederà così. Io non voglio pensare a quello che è successo nel 2011 a Genova nella stessa occasione. Chiaramente siamo tutti avvertiti e non succederanno sicuramente queste cose, speriamo bene. Il giorno dopo però COBAS organizzano un convegno che riguarda il mondo del lavoro, anche perché Torino, che è una città che è sempre stata considerata l'avanguardia operaia, sta correndo dei brutti momenti. La Fiat, da quando è arrivato lo svizzero americano Marchionne, non è più Fiat, FCA, e man mano sta smantellando i settori operai produttivi della metropoli di Torino, sta portando tutto in centri molto meccanizzati con poco personale, al sud, a Melfi eccetera specialmente, ma il grosso lo sta portando in America. Africa. In Italia restano soltanto delle piccole produzioni di nicchia, di SUV e altre macchine che gli italiani generalmente non comprano, non hanno questi bisogni di comprarsi il SUV, non siamo i texani, e quindi è una scelta miope che porta dei disastri. Ecco, parleremo dopo. Ecco, parleremo dopo di quello che sta attuando sempre di più il governo. Sapete che a fine anno c'è la legge di bilancio, riprendono quello che il meccanismo si chiama DEF, documento dell'economia finanziaria, che determina un tantino quali saranno gli investimenti e le operazioni di bilancio dello Stato. La manovra attuale è la decontribuzione. Decontribuzione, sapete che vuol dire togliere soldi dai contributi. E aspettate, c'è una chiamata in arrivo, la prendiamo un attimo. Pronto? E discuteremo quali danni, perché praticamente sono i soldi dei lavoratori che restano in tasca agli imprenditori. Se così pensano di contribuire a aumentare i posti del lavoro, diciamo che hanno proprio sbagliato. Gli imprenditori, se hanno i soldi in tasca, non li investono generalmente. A parte che c'è un provvedimento che si chiama iperammortamento, che li favorisce molto, però sembra che i soldi li investano per altre cose. Vabbè, allora chiamateci allo 06 49 17 50 e vi risponderemo prima possibile. Grazie.
Allora, adesso, cambiando per l'ennesima volta nome, la impostazione della politica economica del paese viene fatta con una legge che si chiama legge di bilancio. Vi ricordo che 2 anni fa si chiamava legge finanziaria, poi ha cambiato diversi nomi, ma questo consente al potere di mischiare le carte, di non mettere in grado alle persone, ai cittadini, di avere idee chiare, di poter confrontare. Quindi, diciamo, questa nuova legge si chiama legge di bilancio. La legge di bilancio sembrerebbe il massimo di espressione dell'autonomia parlamentare di un paese, perché compie delle scelte molto spesso legate poi alla quotidianità, alla vita delle persone. Bene, invece la legge di bilancio non risponde più a questo criterio di essere in funzione della cittadinanza, del miglior benessere, della maggiore partecipazione, ma risponde a un documento di economia e finanza il quale è stato approvato in prima istanza dalla Commissione europea, ma viene approvato ogni anno nelle sue varianti, sempre dalla Commissione europea. Commissione europea, ricordo, non risponde a nessun canone di democrazia, è solo e soltanto la rappresentanza dei poteri forti che si annidiano in ogni paese, che inviano a formare la Commissione proprio a partire dalla partecipazione al potere, dagli esiti nefandi che questa partecipazione al potere ha creato. Quindi gli uomini che creano più disagio tra la gente, nella cittadinanza, sono quelli che vengono delegati a praticamente decidere della vita dei popoli, la vita dei popoli in tutti i paesi dell'Unione Europea. Allora, questa legge che dovrà essere approvata entro il mese di dicembre, ha 2 assi fondamentali, e tutti e 2 assi sono già sperimentati e sono risultati fallimentari, e nonostante tutto siano risultati fallimentari per il paese, per i cittadini, per i lavoratori, vengono riediti perché la loro funzione è stata quella di arricchire i ricchi, fare in modo che finanza e profitto potessero usufruire di fiumi di denaro, no, tolte dalle tasche dei lavoratori in vario modo, no? E essere dati alle imprese, e dietro le imprese molto spesso alla finanza che le governa. Allora, queste due misure, una, e ne abbiamo parlato molto spesso nella nostra trasmissione, è la decontribuzione. La decontribuzione è l'operazione attraverso le quali, attraverso il quale si usano i soldi dell'INPS, quindi quelli del risparmio pensionistico dei lavoratori, perché i contributi, no, altro non erano che una parte del salario pagata in forma in tempi differiti, e servivano non solo a essere la raccolta del denaro necessario e ridistribuito attraverso le pensioni, ma essere la raccolta del denaro di quasi l'intero Stato sociale. Se pensate che ciascuno di voi ha sperimentato che durante i periodi di malattia gode dello stipendio come se fosse andato a lavorare, no? È grazie all'indennità di malattia che lui ha pagato o pagherà per 40 anni, no? Attraverso i contributi, certo, che il datore di lavoro non gli darà mai in mano, ma li passa direttamente all'INPS. Ma questo non toglie il carattere di salario che questi contributi hanno. Ancora, se la gente sa, e il popolo sa, che se una madre lavoratrice prende il periodo di maternità o di gestazione, lo prende grazie al fatto che le verrà retribuito, ma le verrà retribuito con quali soldi, con quali risorse? Le verrà retribuito con i soldi che i lavoratori attivi hanno contribuito a rifornire all'INPS perché si possa pagare l'indennità di maternità. Le famiglie che hanno figli, pochi o tanti che siano, e che si giovano di quella purtroppo miseria degli assegni familiari, non devono pensare che è lo Stato che è munifico, devono pensare che i lavoratori sono munifici, perché è con un contributo dei lavoratori che si può dare gli assegni familiari alle famiglie. È così una serie, perlomeno di 10-11 istituzioni dello Stato sociale gravano interamente sulla busta paga dei lavoratori, sul loro salario. Ma quello che si cerca di smantellare oggi sono la voce principale di queste contribuzioni. Se pensate che le contribuzioni ammontano in tutto a circa 48% del salario lordo dei lavoratori, ben 33% di questa percentuale, il 33% è destinato a pagare le pensioni. Quindi, quando si parla di decontribuzione, si parla di una operazione molto elementare. Si tratta di togliere dal salario dei lavoratori una cifra che invece verrà data alle cosiddette imprese, no? Vedremo che poi non si tratta di soldi dati alle imprese, ma si tratta in gran parte di soldi dati ai profitti delle imprese, alle rendite delle imprese. Quindi questa cosa è importantissima. Allora, la decontribuzione non è che nasce con questa legge di bilancio, ha avuto dei precedenti, in particolare ha avuto 3 anni di precedenti, 3 anni attraverso i quali sono stati tolte all'INPS la bellezza di 18 miliardi, quindi risparmio pensionistico dei lavoratori, è stato tolto all'INPS che avrebbe dovuto darli in pensione, e è stato dato invece alle imprese. Che forma ha avuto questa contribuzione? Ha avuto una forma, il primo anno, il 2015, ai lavoratori non veniva pagato, non venivano pagate le contribuzioni nella misura di 8.060 euro l'anno. Quindi l'intera contribuzione veniva sottratto all'INPS perché il datore di lavoro non pagava questi contributi. I due anni successivi questa cifra è stata diminuita, non erano più 8.060 euro l'anno ma erano 3.250 euro l'anno. Questa massa di denaro tutta insieme era questa misura di 18 miliardi, quindi, che non è stata erogata ai lavoratori come prevedevano le leggi generali della società, come prevedeva la Costituzione, e invece è stata intascata dai datori di lavoro. Qual era l'obiettivo millantato di questa decontribuzione? Era che le imprese avrebbero pagato meno di salario per assumere i giovani, ossia quelli che venivano assunti a tempo indeterminato. Sappiamo che il tempo indeterminato non esiste più, sappiamo che l'assunzione in quel caso non era a tempo indeterminato, era a tutela crescente, una tutela crescente solo dei privilegi dei padroni. Però, diciamo, questo era lo scambio. Allora, l'assunzione anziché in forma precaria diventa assunzione in forma più stabile e lo Stato vi sollecita a realizzarlo attraverso questa piccola regalia. Pensate che 18 miliardi sono un fiume di denaro, sono 18 mila milioni, sono una quantità enorme, sono un 1,5% del PIL, della ricchezza intera prodotta dal nostro lavoro. No, e questo regalo veniva fatto quindi alle imprese cosiddette. Allora, l'esito di questa decontribuzione, quindi di questo abbassamento del costo del lavoro, sarebbe stata, no, quello di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato. Allora, gli ultimi dati dell'INPS ci dicono che nelle ultime assunzioni, che sono stati circa 519.000 nuove assunzioni. Guardate, nuove assunzioni non significa che sono nuovi posti, sono la copertura di una parte dei pensionati andate in corso in questo periodo. Bene, di questi 500.000 lavoratori neoassunti, ben 501 sono stati assunti a tempo determinato, quindi il 76% delle assunzioni si sono fatte nel precariato più assoluto, ma non solo nel precariato più assoluto, ma anche nelle forme più becere del precariato, quelle più punitive nei confronti dei lavoratori e a maggiore resa per chi invece profitta del loro lavoro. E a fronte di 501.000, più di mezzo milione di neoassunti con contratti precari ed ultra precari, ben 18.000 sono stati assunti a tutele crescenti. Voi capite bene la sproporzione che c'è tra questi numeri, tra 18.000 per assumere i quali si sarebbero spesi 19 miliardi perché no finisse o in qualche modo fosse contenuta la precarietà, e invece una precarietà che è dilagante, continua a dilagare e continua a dilagare nelle forme appunto più becere. Una è quella dei lavori a chiamata, 112.000 contratti erano a chiamata nel 2016, sono diventati 251.000, sono più che raddoppiati. I lavori a chiamata sono, diciamo, l'ultimo gradino, dopo c'è solo la schiavitù. Un altro 25% sono lavori di apprendistato. Pensate un po' che l'apprendistato oggi, l'apprendistato ha avuto anche una sua dignitosa collocazione nella società, ma oggi per favorire i lavoratori l'apprendistato può durare fino a 12 anni. Voi capite che per prendere una laurea ci vogliono, no, 4, 5 anni, anzi addirittura 3 anni, no? Per imparare un lavoro, che a questo dovrebbe servire l'apprendistato, gliela fanno durare. E perché? Perché questo apprendistato? Perché c'è una favorevolissima decontribuzione da parte dei datori di lavoro, i quali invece di pagare il 33%, come dovrebbero pagare per le pensioni dei giovani che cominciano a lavorare, ne pagavano solo il 10%, ma con la decontribuzione, anziché pagare il 10%, che era già un livello inaccettabile di contribuzione, no? Addirittura non ne pagheranno, o non ne pagheranno per niente, o se lo pagheranno, lo pagheranno dimezzato e diverrà il 5%. Quindi questa è, diciamo, l'esito di questa grande operazione della decontribuzione, così come è andata. Vai, Gaetano.
No, io volevo dire, cioè, ribadisco sempre quello che ormai diciamo da qualche mese qui, che noi siamo passati veramente, cioè, dallo stato sociale dei lavoratori allo stato assistenziale del padrone, perché in questi 20 anni in cui c'è stata 20, anche 30 oramai, dai primi degli anni 90 fino ad oggi saranno circa 25 anni, questa grossa discussione sul valore del capitale della società libera, cioè fatevi imprenditori di voi stessi, il valore del libero mercato. Allora, cioè, nel mercato cosiddetto libero ognuno, cioè, rischia il proprio capitale. Questo dovrebbe essere il fondamento, come avveniva perlomeno nel 700 e nell'800, quando il capitalismo era una forza propulsiva della società, forse fino a metà del 900. Oggi noi assistiamo a veramente all'assistenza, cioè, questo è lo stato assistenziale, cioè, perché? Ma è uno stato assistenziale del capitale in cui c'è, cioè, i lavoratori vengono visti come elemento subalterno della società. Su questo, cioè, questo è il punto fondamentale. L'incapacità di gestire la trasformazione negli anni 70-80 ha portato poi a questo livello, a una rivincita della reazione. E i governi sono piegati direttamente nell'interesse delle classi agiate, è come se il capitale fosse diventato, cioè i capitalisti, cioè i possessori di denaro, cioè i finanzieri, fossero diventati una variabile indipendente della società. Loro fanno i soldi coi soldi e tutto quanto viene, cioè, secondo poi un'assistenza sociale, perché non c'è nessun aumento di ricchezza all'interno della società, anzi c'è un disagio sociale accresciuto. Questo, secondo me, è quello su cui bisogna riflettere accuratamente.
Allora, questa decontribuzione, che ha dato gli esiti che abbiamo descritto adesso come spinta, ulteriore incentivazione alla precarizzazione, no? Su richiesta, pensate un po', della Confindustria, perché la Confindustria dall'altro, ma manco per cazzo che è più la Confindustria degli imprenditori. Ormai la Confindustria, che prende il Sole 24 Ore e se lo sfoggia, capisce benissimo che la Confindustria delle imprese bancarie, della finanza, perché proprio destinato alle imprese c'è molto poco. Quello di cui si parla quando si parla delle imprese è dell'aspetto finanziario delle imprese, e poi soprattutto dilaga la finanza in forma diretta. Allora, questo presidente della Confindustria all'Assemblea Nazionale della Confindustria a giugno ha chiesto al governo di trasformare la decontribuzione da, diciamo, un finanziamento episodico al patronato a un finanziamento strutturale. L'ha detto proprio chiaramente: strutturale, definitivo, senza termine. E quindi il governo, legittimamente, perché ormai chi mette i governi al governo sono questi poteri qua, soprattutto quello finanziario, sta legificando perché la decontribuzione diventi permanente. E per arrivare a questa continuità e permanenza, strutturalità della decontribuzione, nella prossima legge di bilancio ci sarà una cosa che ancora non si capisce come definitiva. Quello che si capisce è che i datori di lavoro dovranno acchiappare il 50% dei contributi, ossia, se per contribuzione si parla del contributo pensionistico, dovranno prendere l'11,5% dei contributi, non dovrà più essere pagata. Quindi ci sarà un abbassamento dei salari, di quel parte del salario preziosissima che era il salario sociale, e verrà quindi tagliata quella parte e rimarrà nella tasca dei padroni. Questo proprio perché è il primo passo destinato all'assunzione di giovani che non si sa fino a quale età. Pare, qualcuno dice fino a 29 anni, altri fino a 32. Quindi ancora non si conosce, però gli addetti ai lavori e soprattutto l'ufficio del Presidente del Consiglio e l'ufficio del Ministero del Lavoro e soprattutto la Confindustria stanno ragionando come realizzarla. Se questa contribuzione, decontribuzione, dovrà essere in capo soltanto ai lavoratori fino a 29 anni o se sarà invece anche per i lavoratori fino a 32 anni. La cosa è, voi capite, irrisoria rispetto alla direzione in cui stanno andando. La direzione è una delle forme di desalarizzazione del lavoro. Il lavoro diventa sempre più precario, meno pagato, no? E questa è la forma che ha trovato lo Stato italiano, no? Che poteva contare su una Costituzione che diceva che il lavoro doveva essere il fondamento della società e della vita degli individui, lo sta retrocedendo allo stato di lavoro servile, di schiavitù quasi. Quindi per questa posta la spesa prevista non è poco, 1,2 miliardi l'anno per i primi anni, perché questo 1,2 miliardi, capite bene che andrà in progress. Prima Fulvio diceva che la riforma Fornero avrebbe consentito il risparmio allo Stato di 88 miliardi nei prossimi 10 anni. Ecco dove vanno a finire i soldi della riforma Fornero, dell'allungamento della vita lavorativa, dell'accorciamento, dell'abbassamento dell'età pensionabile, della mancanza di lavoro per i giovani, sarà destinato alla decontribuzione, quindi un abbassamento del salario reale dei lavoratori a favore delle imprese. Allora, questo poi ci dice ancora, questo veramente in un coro, no? Che questo è il primo passo, perché il resto sarà di far decontribuire tutti. Che la decontribuzione riguardi non solo i giovani, ma riguardi anche in maniera permanente i lavoratori tutti. Allora, questo, guardate, è chiarissimo che senza un sommovimento da parte della base dei lavoratori, un'auto-organizzazione, una capacità di conflitto che oggi non stiamo manifestando, è il destino a cui stiamo andando incontro. Quindi non ci sono santi a cui voltarsi, guardate, non ci sono sponde, non potete pensare che un sindacato che adesso anche diviso, la triplice, no? Anche divisa, chiede che un anno in meno per le donne, no, del lavoro, dopo che gli è stato aumentato l'obbligo di 10 anni prima di andare in pensione, no? Nonostante questo, è chiarissimo che i sindacati non hanno proprio nessuna voce in capitolo nella resistenza, hanno molta voce in capitolo nel favorire governi e patronato, ma come punto di riferimento per i cittadini e per i lavoratori proprio hanno fallito e non c'è speranza. Il secondo punto di questa fondamentale, poi sicuramente ci saranno altre cose, è quello della defiscalizzazione, ossia i padroni, le imprese, le aziende devono pagare delle tasse, e una misura per aiutarli è quella di pagare sempre meno tasse. Ma questo governo, col governo Renzi, è andato ben oltre, nel senso che non solo addirittura si tolgono le tasse, guardate, questo è un fenomeno di cui noi godiamo del primato. In Italia ci sono 800 forme di agevolazioni fiscali e di tasse a favore dei padroni che tolgono dalle casse dello Stato più di 300 miliardi l'anno. Questo non lo dice, lo dicono i COBAS, lo dice la Corte dei Conti nella sua relazione annuale di coordinamento della spesa pubblica. Allora, adesso si è aggiunta, anzi, l'anno scorso, una nuova forma di cosiddetta defiscalizzazione, che non è una defiscalizzazione, si chiama iperammortamento. Significa che se i padroni comprano delle strumentazioni per la loro vita quotidiana, per produrre le merci che producono, no? Non solo non pagheranno le tasse su quella, ma avranno questa iperammortamento che sarà del 250% del valore delle tasse che avrebbero dovuto pagare, quindi quasi il triplo delle tasse che dovevano pagare non le pagano, e in più lo Stato gli dà diretti brevi mano un'altra parte di denaro perché loro siano facilitati nell'acquisto dei macchinari e degli strumenti di lavoro. Allora, questo iperammortamento è destinato all'acquisto non di tutti i materiali, ma di quelli cosiddetti digitali, ossia quelli che fanno acquistare ai padroni i macchinari a controllo numerico, che fanno acquistare i robot, tutto materiale destinato a far diminuire i costi di produzione attraverso la disoccupazione, attraverso la diminuzione dell'occupazione nelle imprese. Questa operazione di decontribuzione ha dell'incredibile, perché pensateci bene, conti non fatti sempre dai Cobas pensionati, ma fatti dal Sole 24 Ore e anche fatti proprio per propagandare il successo della Confindustria, dice che se un datore di lavoro, un'impresa, acquista macchinari di questo tipo per un importo di 1 milione, lo Stato lo rimborserà di 600.000 euro, quindi sarà costato soltanto il 40% del costo reale di quel macchinario. Allora voi capite che è un'assistenza, come dice sempre Gaetano, ma un'assistenza proprio ricca, proprio generosa. Quando mai compri qualcosa e lo Stato ti restituisce il 60%, non solo non ti fa pagare le tasse, no, ma quello che dovresti pagare, anziché pagarle, no, te li dà lui. Questo per incentivare che? Guarda, diciamolo chiaro, per incentivare la disoccupazione. Allora, noi abbiamo, diciamo, l'esito di un solo anno di sperimentazione, manco per intero, perché è nata questa iperammortamento, è nato nel 2017 con la legge di bilancio del 2017, e abbiamo cercato i dati e siamo riusciti a trovarli per due diversi settori economici. Uno è per le imprese che producono ceramiche. Voi le ceramiche, lo sapete, servono soprattutto alla pavimentazione, a fare le piastrelle, ma anche ai sanitari dei bagni, eccetera. E noi, l'Italia, è il terzo paese produttore di questi materiali. Allora, che cosa è successo in queste 225 imprese che producono ceramiche in Italia? È successo che la produttività, grazie a questi nuovi strumenti di lavoro, è aumentata del 5,4%, che è un aumento in un solo anno enorme. Sono 419 milioni di metri quadrati di piastrelle che sono state prodotte in più, e contemporaneamente l'occupazione in queste fabbriche è passato da 25.000 dipendenti a 19.000 indipendenti, quindi 6.000 dipendenti in meno di quanto ne avevano prima della questa così meritoria regalo, no, di avere l'acquisto delle strumentazioni dell'impresa da parte dello Stato. In larga parte è lo Stato che gli regala, loro ci mettono un contributo del 40%. Ma questo è un settore limitato, pensate quanto è più grave quello che avviene invece nella meccanica. Noi siamo abituati a chiamarlo metalmeccanico perché sappiamo che è un settore grande e importante nel nostro paese, ha più di 1 milione di lavoratori. Lì invece abbiamo avuto che l'aumento della produttività è stata del 2,4%. A fronte di questo aumento di produttività, l'occupazione che ha fatto è diminuita dello 0,7%. Però state attenti che questo è molto significativo, perché non è diminuito il meno 7% l'occupazione in tutte le imprese, ma è diminuito in quelle imprese che occupano più di 500 lavoratori, il che significa una minoranza delle imprese. Sono le imprese più ricche, quelle che fanno maggiori profitti, che fanno maggiore rendita.
Quelle che fanno maggiori investimenti pure. Sono quelle che fanno.
Poi glieli fa lo Stato, gli investimenti possono continuare a crescere. No?
Lo Stato aiuta l'industria affinché in questo processo possa assumere i lavoratori, quindi la sostiene nelle sue spese. Poi de fatto l'introduzione dell'automazione e il sostegno delle spese si risolve poi in una disoccupazione crescente, perché questo è un fatto inevitabile, cioè l'aumento della produttività del lavoro per forza genera, capito, un esubero di forza lavoro dal processo produttivo. Questo già lo diceva Marx 150 anni fa nei Grundrisse, cioè, e si è verificato continuamente. Cioè, oggi c'è per esempio davanti a noi il libro di Stagliano A posto tuo, che descrive benissimo questa fase in cui viviamo. Cioè, allora, cioè, il problema non è tanto sostenere l'industria a discapito del lavoro, il problema è, come al solito, riflettere se è necessario una redistribuzione del lavoro fra tutti i lavoratori, cioè affinché questa società possa di nuovo svilupparsi o perlomeno contenere il disagio sociale che si sta verificando in questi anni. Questo secondo me è il punto sul quale noi dobbiamo riflettere, e i dati ci danno ragione. Cioè, questo, cioè, nessuno, cioè, non ci sono scorciatoie, però questo de fatto secondo me è il problema dei problemi, e noi come si dice, sensibili agli interessi dei lavoratori e lavoratori noi stessi, dovremmo farci carico di affrontare una battaglia di questo tipo, almeno con una minoranza piuttosto cospicua.
Tenete presente che ormai c'è anche una piccolissima, minima minoranza della CGIL che, per esempio, di fronte a queste situazioni che si vanno creando, no, sta paventando l'idea che forse bisognerebbe un po' diminuire l'orario del lavoro, no, degli lavoratori che, no, stanno in quelle imprese in cui gli investimenti continuano a tirar giù il numero dell'occupazione.
Perché poi ci sono due aspetti secondo me che sono importanti. Da una parte l'impresa avanzata, la meccanica o queste ceramiche, che comunque, cioè, competono nel mercato 14 euro rispetto, capito, a quelle cinesi, quindi hanno un valore non indifferente. Quello, quindi, sono industrie piuttosto avanzate. Per un verso qui agisce la macchina in sostituzione della forza lavoro. Per altri versi, laddove non c'è un guadagno in cui si sviluppa la tecnologia, c'è l'allungamento della giornata di lavoro, che poi è quello pure della riduzione dei salari da fare, che c'è stato.
È quello dell'aumento dell'età pensionabile.
L'età pensionabile, come diciamo, si colloca in un aumento dell'allungamento della vita lavorativa, quindi allungamento dell'orario di lavoro in tutta la società. Per un verso abbiamo questi due aspetti qua.
Io volevo fare questa considerazione, secondo me conclusiva, però, a chi ci ascolta. Guardate che non c'è speranza su questo processo se non attraverso il conflitto, una visione politica diversa. Se voi pensate che nonostante questi aiuti di Stato, l'Italia produce le ceramiche che costano in Cina 4,5 € a metro quadrato, in Spagna costano 7 € a metro quadrato, in Italia costano 14 € a metro quadrato. Allora voi capite che non c'è nessuna alternativa al precipizio: o noi riusciamo a costruire un'idea di mondo, di relazioni di vita diverso, o se no non c'è scampo, non c'è scampo, perché con le ceramiche a 14 € al metro quadrato si potrà riempire qualche nicchia di mercato europeo, statunitense, ma sicuramente non si potrà competere con la Cina. Quando è che si potrà competere con la Cina? Quando saremo diventati tutti schiavi e potremo, e non potremo avere più stato sociale, più diritti.
Dice un dato: che ristrutturazioni dentro le case fanno solamente i ricchi.
Intanto mi sembra. Buongiorno. Buongiorno Sermano, voglio aggiungere qualcosa a quello che hanno detto i compagni. E intanto è vero, quando però vanno sempre fatte alcune sottolineature. Per esempio, quando diciamo che c'è il dominio incontrastato della finanza, diciamo un dato di fatto che però è un aspetto, no, del sistema, e che non annulla di fatto le responsabilità di altri aspetti che conformano l'intera funzione sistemica, cioè nel senso che alla fine poi discutiamo e apriamo le trasmissioni giustamente facendo riferimento a interventi che fanno i vari governi, e per esempio come quello che, con cui avete aperto la trasmissione, cioè sulla cosiddetta legge del bilancio, legge finanziaria, comunque venga chiamato. Un aspetto importante è quello di, non a caso, no, si parla poi di legge di bilancio tenendo presente che insieme alla legge di bilancio noi abbiamo fatto passare all'interno del Parlamento nostrano la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, in cui è lo Stato stesso italiano, quale che sia la formazione governativa che gestisce il Paese, la vita politica del Paese, e poi in effetti si è preso l'impegno di mettere in Costituzione appunto il pareggio di bilancio. Quindi raccoglie una sorta che, tra l'altro, spesso si sente dire Commissione europea, Consiglio europeo, e quando mettiamo in evidenza il peso sostanziale dell'intervento che fa la Commissione europea, non lo facciamo dimenticandoci che, per esempio, tutto scaturisce prima dal Consiglio europeo, che è la formazione dei vari governi europei, con una diversità che, mentre i consigli europei vengono formati di volta in volta dai governi, che possono cambiare per una qualsiasi crisi che interviene all'interno della vita politica di un paese, la commissione permane. La commissione permane perché la commissione dura per tutto il periodo in cui fino a che non si va a votare per le nuove elezioni. Quindi può anche darsi che dentro la commissione ci possono essere uomini che non rappresentano quel governo, ma che comunque danno una garanzia, in quanto oggi poi tutti i governi, quale che sia la formazione che si fanno, sono governi che sono impegnati in questo sistema incentrato, no, sulla competizione forzata che deve fare l'euro con le altre monete. Quindi quando evidenziamo il dominio della finanza, non è che diciamo che all'interno della Confindustria ci sono forze imprenditoriali che sono succube della finanza, no, perché sono gli stessi imprenditori che hanno una duplice funzione: hanno la funzione di essere i padroni delle imprese che sono nazionali e multinazionali, ma allo stesso tempo sono gli stessi imprenditori che hanno magari una sorta di azioni bancarie, e quindi c'è stato proprio l'intreccio di quello che già veniva denunciato all'inizio del Novecento, che era proprio quello che Leni aveva sottolineato, cioè l'intreccio fra l'economia e l'industria, no? Quindi questo intreccio fa sì che oggi,
per parlare chiaro ai romani, Caltagirone,
ecco,
è un impresario o un finanziere?
È tutte e tre.
Perché
se consideriamo che è uno dei maggiori azionisti d'Acea, quindi è proprio tutte e tre.
Quindi becca i soldi dall'Acea, diversi milioni l'anno, perché gli vengono dati i dividendi, però presta i soldi all'Acea perché fa parte dell'Unicredit. Quindi
io presto
i soldi all'Acea, quindi prenderei i soldi anche dall'Unicredit. Allora, come dice Ermanno, è difficile oggi distinguere, un imprenditore, un
imprenditore. Ma ti dirò di più, che hanno fatto, diciamo che proprio dall'esperienza che abbiamo vissuto qui in Italia, abbiamo visto che proprio gli imprenditori e i finanzieri hanno detto scansate un attimo, perché mi voglio mettere pure a fare politico e quindi mi metto direttamente a gestire quello che mi interessa, e quindi non devo fare pure più nessun intervento per spingere da te a fare una certa cosa, anche perché oggi i governi, come dicevamo prima, rappresentano e sono trasversalmente riferiti ad una logica liberista e neoliberista. Noi abbiamo visto questo drago a tre teste, quattro teste, di cui noi non abbiamo forse, per nostre responsabilità, ancora una capacità di costruire un'adeguata resistenza a questo dominio incontrastato che è dell'economia e della finanza e dell'imprenditoria multinazionale. Quindi noi va da sé che dobbiamo far crescere all'interno del nostro paese, ma anche all'interno dell'Europa, perché ormai l'intreccio è impossibile pensare a uno scollamento, a una lettura diversa con due tempi diversi. Certo, si parte dalle condizioni specifiche e condizioni concrete specifiche di un determinato paese, però siccome sappiamo che per quanto riguarda proprio la moneta unica, questo ci implica tutta una serie di interventi che ci impongono a noi, e credo anche alla varia alla galassia del dissenso, di tenere conto che noi dobbiamo fare degli interventi ormai a tutto campo. E proprio nel tentativo di costruire interventi più ampi possibili, io credo che Fulvio all'inizio, io non c'ero, ma credo che abbia evidenziato tutte le scadenze che ci sono questo mese, sia con scioperi, con riunioni, con assemblee, e noi tra questi, per rimanere nell'ambito romano, il 3 ottobre parteciperemo all'assemblea romana del CONUP, che è romana e laziale del CONUP, che verranno spiegato i compagni, che è il coordinamento nazionale dei pensionati uniti, che tenta di dare ancora un'adeguata difesa alla previdenza, ed è partito da una serie di attacchi che hanno subito i pensionati rispetto al blocco dell'Istat per quanto riguarda gli anni 2012-2013. Si è partito quindi con un ricorso e rivalutazione pretese che venga pagato il mal tolto, cosa che, come sapete, ci è stata data soltanto in parte tramite un intervento del governo Renzi, che non ha onorato del tutto l'indicazione della Corte Costituzionale, ma aveva l'occasione di intervenire sulla materia e di portare interventi che consentino al governo di fare quello che ha fatto. Ecco, noi su questo incontro che avremo di nuovo il 3 ottobre seguiteremo a sostenere quello che abbiamo sostenuto fin dall'inizio, quando ci siamo incontrati con il nascente coordinamento dei pensionati uniti, dicendo che noi partivamo dal fatto che era giusta e legittima la difesa delle pensioni in essere, però abbiamo anche subito sottolineato che secondo noi al centro di tutto questo andava rimesso in evidenza l'esigenza di porre al centro il lavoro, perché, come si chiama la nostra trasmissione, senza lavoro non c'è previdenza, e questo non è un'affermazione buttata lì così, ma è il frutto di un'analisi che noi abbiamo fatto, e che è un'analisi secondo noi materialista e sociale sulle contraddizioni che attraversano le società moderne, e quindi ci rendiamo conto che per creare un più ampio terreno di resistenza sociale forse non è che possiamo mettere all'ordine del giorno una possibilità di un programma alternativo socialista, ma possiamo batterci affinché almeno ci sia mettere all'ordine del giorno un terreno di di riabilitazione della democrazia, di riabilitazione dell'opposizione democratica e sociale, quindi fare un riferimento di nuovo a tutto ciò che è una battaglia per l'uguaglianza, per la solidarietà. E quindi abbiamo individuato su queste due tematiche, su questi due problemi che sono secondo noi così di formale importanza, abbiamo legato questo tipo di battaglia a un'esigenza che ci sembra che deve essere attaccata per forza alla difesa della Costituzione. Quindi noi al nostro posto lo diciamo in tutte le occasioni dove andiamo, pur rendendoci conto che la democrazia è formale, pur rendendoci conto che tutto è comunque sempre relativo, è chiaro che le battaglie per migliorare sempre, per raggiungere sempre migliori condizioni di lavoro non possono essere più riferite soltanto a chi ha certe garanzie, no? Che non so, garanzie sono conquiste fatte con le lotte del passato, ma che oggi noi dobbiamo rivalutare andando a rimettere in moto un terreno di intreccio generazionale e di solidarietà. Lo dobbiamo fare partendo proprio dalle nostre esperienze. Noi infatti siamo pensionati, diciamo, tutti una certa età, e quindi ci rendiamo conto che non ci siamo dimenticati il significato delle lotte del passato, però ci rendiamo conto che non vogliamo fare una lettura del presente portando questioni e tematiche che erano di ieri, e per questo pensiamo che rinnovare una battaglia per una nuova democrazia che abbia più contenuti sociali è inderogabile, quindi noi per questo normalmente sempre da questa radio facciamo delle sollecitazioni affinché la linfa vitale che sono i giovani cresca e si faccia carico di sostenere tutte le iniziative che sono proponibili all'interno di un conflitto che dobbiamo ampliare il più possibile. E quindi noi, senza nessuna logica estremistica, ma con una logica, ripeto, materialistica della persistenza delle contraddizioni sociali, perché non è vero che le contraddizioni sociali sono finite, non è vero che non ci stanno più i lavoratori e ci stanno, e come, sia i lavoratori che vivono del proprio lavoro, del proprio reddito, ci sono quindi classi e ceti super ricche che si arricchiscono sempre più nonostante ci sia una pesantezza della crisi, che guarda strano, poi sta pesantezza della crisi, che è crisi economica generale e sistemica, la debbano pagare sempre quelli che stanno all'ultimo gradino e che, guarda caso, qualcuno alimenta facendoli poi stimolare lotte non contro il sistema dell'ingiustizia e la disuguaglianza, ma contro il penultimo. Quindi una sorta di alimentazione di guerre tra poveri che noi non possiamo concepire, non possiamo accettare che queste crescano ogni giorno, ed è per questo che siamo presenti all'interno dei contesti sui territori, all'interno dei contesti nel rapporto con i lavoratori, nel dire che bisogna ritrovare il gusto di costruire una sorta almeno di programma, di progetto condiviso, in modo che possiamo in qualche modo respingere quello che stanno preparando, che tra l'altro proprio perché evidenzia anche contraddizioni interborghesi creano un'ulteriore confusione, perché ci sono all'interno dell'Europa e all'interno anche del nostro paese una sorta di rigurgiti di triste memoria storica che noi tra l'altro anche su questo non è che possiamo stare a guardare, no? E quindi noi, per quanto ci riguarda e per quanto possibile, diamo quindi il nostro contributo per far crescere un terreno di resistenza e di nuova conflittualità all'interno del nostro paese.
Io devo dire che dalla nostra età si può trarre anche qualche vantaggio, eh? Per esempio, un mio vicino di casa in questa settimana mi ha trasmesso col computer, perché è un anziano addestrato, un articolo corredato di fotografie che risale a una vicenda che risale al 1950, in cui ci sta un cantiere denominato aspetta, come si chiama quella società di assicurazione all'inizio? Ina Casa, assicurazioni, che era una assicurazione nazionale a cui venne imposto dai governi di allora di costruire 320.000 alloggi. Per costruire 320.000 alloggi all'inizio degli anni 50, appena finita la guerra, servivano decine di migliaia di posti di lavoro per edili. e costruirono in pochi anni, in 7 anni, 320.000 alloggi, no? Lina Casa, un intervento pubblico che faceva in modo che la finanza fosse piegata alle esigenze dell'abitare della popolazione, all'esercizio di un diritto dell'abitazione. Negli stessi anni, in Toscana, sempre in questo articolo, si ricorda che prende vita la riforma agraria e furono create 120.000 aziende che probabilmente davano lavoro perlomeno a 500.000 di persone, che utilizzavano i suoli della rendita fondiaria, dei latifondisti, hanno creato le abitazioni per i nuovi lavoratori agricoli che si sarebbero insediati su quelle terre, e così in pochi anni, in un batter di ciglio, sacrificando, questa sarebbe l'idea oggi, sacrificando finanza e rendita fondiaria alla necessità di lavoro, quindi non abbiamo scampo. O noi facciamo un nuovo piano del lavoro, intanto redistribuendo il lavoro che c'è e poi soddisfacendo tutta quella domanda sociale, che è l'unica domanda aggregata già esistente sul mercato, di servizi, di realizzazione della possibilità di avere accesso ai diritti. Tutto questo è una indicazione di rotta verso una società diversa, che mette, invece che come principio ordinatore la finanza, i profitti e la rendita, mette come principio ordinatore di tutta la società l'esercizio dei diritti, no, dei cittadini e dei lavoratori in primo luogo. È quello che avrà una grande valenza economica, e ce l'avrà in forma redistributiva, in forma di benessere sociale e non di privilegio da parte di una classe di nulla facenti e soprattutto di parassiti, come sta scritto. Va bene.
Allora, ci stiamo avviando alla fine. Un ragionamento finale, che sanno tutti gli esperti di economia: quando una famiglia o una persona ha lavoro, si innesca un processo di moltiplicazione del suo reddito, perché questa famiglia consuma, va a comprare qualcosa, questo qualcosa va a alimentare il mercato che deve essere fornito dalle industrie, e gli operai lavorano, le industrie lavorano, la gente compra. Ecco, se siamo tutti ridotti allo stato assistenziale e le famiglie hanno pochi quattrini in tasca, rifacendo l'esempio della ceramica di cui abbiamo parlato parecchio oggi, la famiglia povera comprerà per forza le mattonelle cinesi, perché non potrà permettersi altro, anche se potesse. Se invece potesse un pochino di più, con qualche piccolo sacrificio, si compra quelle italiane, che saranno sicuramente di qualità migliore, e avrà contribuito all'industria italiana, non a quella cinese, e neanche ai commercianti che intramezzano su vari affari, che vabbè, non parliamo di malversazioni in questo campo. Nel campo del commercio c'è moltissimo da dire, ma vabbè, non siamo molto pratici dell'argomento e non ne parliamo. Allora, concludiamo, ricordiamo, chi volesse mandarci commenti, anche cattivi, non c'è nessun problema, o suggerimenti, un messaggio, posta elettronica, alla casa della postale pensionati@cobas.it, e vi risponderemo quanto prima. Vi ricordo gli appuntamenti, tutti i